amico di Gesù Paolo lascia un testamento spirituale così, dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho custodito la fede. La fede in Gesù, quel Gesù che ha cambiato la sua vita. Ora Paolo vuol dirci che per custodire la fede occorre combattere la buona battaglia e portare avanti la corsa. Che la vita sia una battaglia lo diciamo anche noi, perché è la complessità della vita, delle situazioni, dei problemi, che cambiano ma non cessano. Che bisogna sempre umanamente, cristianamente combattere una buona battaglia per non perdersi e non perdere di vista ciò che conta nella vita, lo sappiamo tutti. Molti di voi qui potrebbero insegnarmelo, non solo con le parole. Mi piace molto però l'immagine della corsa. Se dal punto di vista umano è molto frequente, chi di noi non l'ha detto, si corre sempre, la vita frenetica, non c'è tempo. Dal punto di vista spirituale devo dire che manca molto questa corsa. La cosa più triste che vedo nella Chiesa è la staticità, lo stare fermi, sempre uguali. Mentre più ancora della vita fisica, quella spirituale è una corsa, dove c'è sempre una scoperta, una meta, un entusiasmo, uno stupore, un ricercare. Questo dobbiamo fare in questo giorno, rimetterci in corsa, perché oggi è il giorno dopo il sabato, cioè è il primo dei giorni, è il giorno della risurrezione, il giorno del Signore, il giorno che interrompe il ritmo della settimana e crea un terremoto nella storia, perché la morte nel corpo e nella persona di Gesù è vinta. E quanti sono uniti a Lui come il braccio alla vite, come la testa e il corpo, possono vincere la morte, nel senso che Dio non ci libera dalla morte, ma nella morte ci libera e ci consente di giungere davanti al suo volto. Ha già detto il fratello lettore, ora lo amiamo senza vederlo, e senza vederlo esultiamo di gioia indicibile e gloriosa, ne facciamo il compagno, il Signore della vita, fino al giorno in cui vedremo il suo volto. Ecco perché la domenica davvero è il grande giorno, è il grande giorno. Amici miei, riscoprite questo giorno, il primo dopo il sabato. Il sabato è il giorno del riposo, per ritrovare le forze, anche per ritrovare quei ritmi familiari e umani di cui abbiamo bisogno. Ma la domenica è del Signore e ogni domenica è Pasqua. Ecco perché potremmo dirci ogni domenica qui insieme, buona Pasqua, amici. Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. Io so che ci sono degli amanti delle prime ore, anche spiritualmente, per la nostra fede, dovremmo ritrovare il gusto di camminare nelle prime ore, al buio, quando lo fai solo per amore del Signore. Non parlo di una corsa materiale, mi capite, parlo di un atteggiamento spirituale. Quando lo fai solo per Lui, quando non c'è, come dire, né tradizione, né cadenza scontata, ma semplicemente perché ami. Voi mi direte, ma chi era Maria di Magdala? Una donna che amava tantissimo Gesù. Perché? Lasciate perdere Scorsese, che sono tradizioni. Così diciamo, lasciate perdere. Una donna che amava tantissimo Gesù, perché? Perché gli aveva cambiato la vita, gli aveva restituito dignità, lo aveva aiutato a guardarsi al di là delle situazioni difficili o di quella pagina di peccato che si era ormai disegnata sul volto. Era una convertita, era una convertita. Oggi nella Chiesa chi più di tutti corre verso il Signore, chi si converte, chi magari dopo periodi di lunga lontananza, per le ragioni più diverse, intuisce che Dio ti ama così come sei, con le tue fragilità, e che non ti ha mai abbandonato nel dolore, perché nel dolore a volte ci induriamo, ci allontaniamo dal dolore fisico, dolori spirituali, disavventure della vita. Una donna convertita, Maria, se c'è qualcuno tra di voi che in qualunque modo, in qualunque situazione io non conosco, ma Dio in questo momento della vita lo sta toccando, lo sta chiamando, gli fa sentire, gli sta facendo capire che lui c'è e che quando preghi non parli contro il muro e che sei davanti veramente a uno che conosce i tuoi pensieri e ti ama. Sappia costui o costei che quello deve correre. Oggi la Chiesa sarà rinnovata dai convertiti. Poi anche quelli della prima ora vedremo, verremo dietro di voi. Ma siete voi soprattutto che siete stati toccati dall'amore del Signore in maniera forte, che siete più capaci di distinguere il fumo dall'arrosto, di ciò che vale da ciò che non vale. Dovete aiutarci a correre verso il Signore. Il cristianesimo non lo salveremo senza di voi. In questo senso, vedete, Maria si reca di buon mattino al sepolcro e vide che la pietra era stata ribaltata. La fede non si comprende tutti in una volta, ma è con questo stupore, in un cammino, in una corsa, tu hai delle tappe e progressivamente scopri. Magari dentro di te è nato, come dire, un primo impulso a dire voglio riavvicinarmi al Signore. Da lì devono partire delle tappe. Quante volte nella vita avete avuto emozioni religiose che pensavate prendessero una corsa, invece si sono fermate lì. È stato come quelli che si pistano, che allenano, mi sono commosso tanto, sono stato a Padre Pio, ho fatto questo, sono andato là, ho fatto quell'altro, poi niente. Ecco la corsa. Di buon mattino, vedi che intanto quel sepolcro è vuoto, ti poni la domanda, chi può aprire il sepolcro? Dicevo all'inizio, oggi si fa strada una cosa pericolosissima, un culto dei morti senza Cristo. Anche gli animisti hanno il culto dei morti, anche i fratelli musulmani sperano di andare in paradiso dopo la morte. Ma chi può aprire i sepolcri? Chi può ribaltare le pietre delle tombe? Tutti sappiamo quanto la morte sia una cosa seria, e non solo quella fisica. Ci può essere una risurrezione senza colui che è stato costituito il Signore della vita, il padrone della vita, il giudice dei vivi e dei morti, il Verbo unico ed eterno del Padre? Ci può essere un culto dei morti senza Cristo? O ritorniamo alla maniera dei romani, che facciamo degli egizi, che facciamo anche le sale con i mascheroni dentro le tombe, perché così quando si risvegliano trovano del cibo. Vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Cosa fa? Corre da Pietro e dall'altro discepolo, l'amico di Gesù. È bellissima questa scelta di Maria. Maria capisce che non può essere sola, che dentro una comunità, dentro una storia, dentro una compagnia di persone, di fratelli e sorelle, che magari prima di noi hanno incontrato il Signore, hanno ricevuto da Lui un particolare invito per correre, per indicare la strada della corsa che va da loro. Qual è l'altro grande peccato? Io mi rivolgo sempre a chi di voi è stato toccato nel cuore, perché qui chi non è toccato non può capire le mie parole, perché le sente come parole che passano sopra la testa. Ma chi in qualche momento della vita ha capito cosa vuol dire convertirsi, sente che sto parlando di lui. Allora non ti rimanere solo, non fare una religione fai da te, non ti chiudere nel tuo cuoricino emozionato, ma chiediti, se ho incontrato il Cristo, chi con me vive questa corsa? Chi ha camminato prima di me? A chi Cristo ha dato il compito di essere il testimone oculare della sua risurrezione? Allora apri gli occhi, allora cerchi, e anche se non sarà stato facile per una donna come lei, la mattina presto ritornare al cenacolo, corse e andò da Simon Pietro. Simon Pietro era il primo dei chiamati, colui che l'aveva rinnegato, direi stupidamente, poche ore prima, durante la passione, colui che aveva pianto, era stato toccato dallo sguardo amorevole del Signore che gli aveva detto mi rinnegherai, eppure si è sentito amato. Anche Giuda si è sentito amato, ma come vi dicevo domenica, non ha volto lo sguardo verso il volto di Cristo. Lui, Pietro, che riceverà poi il compito di confermare i fratelli nell'unità, viene raggiunto dalla donna, ma Pietro non è solo, c'è con lui l'altro. altro discepolo, il giovane, quello che nella cena aveva posato il petto sul cuore del Signore a cui Pietro aveva detto: chiedigli tu chi ti tradisce. Il discepolo amato, come è scritto qui, il discepolo amico di Gesù, il nostro carissimo fratello Giovanni. Sapete che in questo anno, con tanti laici, stiamo approfondendo il Vangelo secondo Giovanni. Ora, essi insieme, la donna, Pietro, il primo dei chiamati, il discepolo tutto amore che è Giovanni, il discepolo amato. Vedete che si crea una compagnia, si crea un incontro, si crea una storia, si cammina insieme. Ripeto, fratelli, lo dicevo questa notte, il segreto, faccio una piccola parentesi brevissima, mi perdonate, io vorrei che a nessuno sfuggesse la drammaticità di questo che sto dicendo. Voi amate tanti nipoti, ma se vi illudete che i vostri nipoti siano cristiani, siete appunto degli illusi. Nella grandissima parte, poi Dio fa quello che vuole. Se credete che io esagero, siete illusi anche voi. E io non posso farvi nulla, perché non vi accorgete come il cristianesimo culturalmente si va svuotando e rimangono le tradizioni. Ho goduto tanto di benedire le uova sti giorni per poter dire a quelli che mi portavano le uova di parlare di Gesù risorto. Ma quanti oggi mangiamo le uova e non sappiamo perché? Perché lui è quello che ha rotto l'involucro del sepolcro, è diventato non il pulcino, ma il Signore della vita. Le tradizioni finiscono, la fede resta, anche le religioni muoiono, la fede resta. Ora vedete, è necessario che cristiani della prima e dell'ultima ora, chi di voi dice: ma io sono andato sempre in chiesa, no? Mi sento cristiano. Tu senti chiamato a correre come Pietro. Chi di voi dice: ma io mi sono appena riavvicinato perché magari ho sposato la persona giusta, oppure i figli mi hanno riavvicinato. Cammina anche tu, insieme, non ci sono primi e ultimi nella chiesa, si corre insieme verso il sepolcro, perché lui è mistero e gioia per tutti, è timore e gioia grande per ognuno di noi. Camminiamo insieme. L'idea del consiglio delle famiglie voleva essere questa: allarghiamo il giro, un humus cristiano tra noi c'è. Dobbiamo imparare a correre insieme, nel rispetto delle differenze. Guardate com'è diverso Pietro da Giovanni, uno più anziano, uno più giovane. Uno diremmo più fuoco e l'altro magari più posato, corrono insieme. Poi uno arriva prima dell'altro: Giovanni, ma aspetta Pietro. Giovanni da fuori della tomba vede che non è stato trafugato il corpo di Gesù, che i lini e il sudario sono in perfetto ordine. È una camera nuziale perfettamente sistemata, studita, non è fuggito l'ospite, si è levato, ha fatto tutto con ordine, perché lui è il padrone della vita, non scappa, regna. Però non entra, aspetta che arriva Pietro. Pietro arriva, vede anche lui i lini, il vuoto della tomba, entra anche Giovanni e vide e credette. Tutto è partito da una donna, la donna è arrivata a Pietro, Pietro chiama Giovanni, Giovanni corre più veloce, si ferma, aspetta Pietro, Pietro entra, entra anche Giovanni, crede, di lì a poco Maria, che ancora era fuori a piangere, si sentirà chiamare: Miriam, Maria, Rabbi, mio maestro. Quando potrà abbracciare il Signore. È così la Chiesa, è fatta da tutti noi, dai più piccoli come dai più grandi. Dobbiamo correre in questa direzione spirituale, altrimenti in Europa il cristianesimo è destinato a diventare una piccola presenza minoritaria. A noi non interessa il numero, a me interessano i vostri nipoti. Non mi interessano i numeri, mi interessano i vostri nipoti. Parlavo questi giorni con un mio amico che è rappresentante del Papa in Norvegia, Danimarca, paesi luterani a me molto cari, e mi diceva della frequenza, anche i cattolici sono pochissimi, mi diceva che la frequenza si aggira sull'1, non so, 0,12 adesso, voglio dire, le statistiche sapete sono sempre controverse. Dobbiamo correre in Europa, se vogliamo smarrire, non serve un cristianesimo politicamente corretto, serve un cristianesimo vivo, fatto di persone che corrono e che amano il Signore. Non avevano infatti compreso ancora la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. E piano piano, ascoltando il Vangelo, lasciandoci contagiare dagli amici, fidandoci gli uni degli altri nella Chiesa, sapendo che qui nessuno di noi gioca, ma siamo tutti umilmente in corsa dietro al Signore della vita, allora possiamo riconoscerlo nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella parola del Vangelo, nell'amore della gente, nei convertiti, nei martiri che anche oggi danno la vita possibile. Allora capiremo che lui è davvero vivo, e solo, come dico sempre in funerale, se è vivo per chi canta, è vivo per chi muore. Se è vivo per noi oggi, possiamo sperare che quando una persona cara muore, quella non è abbandonata, non è terra per i ciechi, ma è dentro l'amore misericordioso di Dio. Perché è vivo adesso per me, per i nostri giovani, per i nostri figli. Allora è vivo anche per chi muore, ne sono certissimo chiaramente. Chi mangia la mia carne, vedi il mio sangue, avrà la vita eterna.